come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, 800 24 00 24 è il numero di telefono per i vostri interventi in diretta, le vostre telefonate, gli sms al 349-238-6666, le vostre mail lazanzara@radio24.it. TG2.
Il governo autorizza la fiducia alla Camera sul disegno di legge sulla sicurezza. Franceschini attacca. Rischio di leggi razziali. La maggioranza. Accuse infondate. Oltre 100 i morti nel raid aereo americano in Afghanistan. In gran parte civili, donne e bambini. Il presidente Karzai vede a Washington Obama. Azione ingiustificabile e inaccettabile. Una donna uccisa per strada a Milano, una sola pugnalata al cuore, si accascia su una panchina dopo aver litigato con un uomo che si è dato alla fuga. C'è un testimone. Parla in aula ma non risponde alle domande l'agente che ha ucciso Gabriele Sandri. Ho alzato un braccio e partito un colpo. La mamma di Gabbo, se fosse onesto, direbbe: ho sbagliato, pago. Coco Chanel sul grande schermo, a fine maggio nei cinema Coco Avant Chanel, interprete Audrey Tautou, film sulla stilista...
Questi i titoli del TG2, andiamo a sentire Studio Aperto.
Delitto a Milano, una donna di 37 anni litiga con un uomo di carnagione scura sulla panchina di un giardino. All'improvviso viene colpita con una coltellata al cuore, lui scappa, visto da testimoni, ritrovata poco distante l'arma, una lama di 9 centimetri. La vittima, pugliese di origine, era sposata con 3 figli. Al processo per la morte di Gabbo parla l'agente Luigi Spaccarotella. Ho alzato il braccio per fermare l'auto ed è partito il colpo, si è difeso il poliziotto che però ha rifiutato l'interrogatorio. Dura la madre del ragazzo ucciso, se fosse onesto direbbe: ho sbagliato e pago. Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza, ma il voto slitta alla prossima settimana a causa dei regolamenti parlamentari. Maroni, con questo ritardo liberi altri 250 clandestini. Sono leggi razziali, risponde Franceschini del PD. Viaggio nei dormitori lager della capitale.
Febbraio 1938. Il duce fa inventariare sia la presenza di cognomi ebraici fra gli ufficiali superiori delle forze armate, sia la presenza di impiegati ebrei nel Ministero degli Interni e nelle varie prefetture e questure del Regno. Si richiede ai rettori delle università di censire gli studenti e i professori ebrei. Nello stesso mese il duce redige l'informazione diplomatica numero 14, nella quale il governo si riserva di far sì che la presenza e il peso degli ebrei nella vita della nazione non risultino sproporzionati rispetto all'importanza numerica della comunità ebraica. Pochi mesi dopo, Mussolini decide l'espulsione di tutti i giornalisti ebrei da giornali e riviste.
Le leggi razziali in Italia, iniziamo così questa sera, sono state quello che avete sentito e molto altro, naturalmente. Questo per dirvi l'enormità, naturalmente, di una cosa di questo tipo, l'enorme impatto che hanno avuto queste leggi razziali nel nostro paese, i disastri e le tragedie che hanno provocato. Ora, in una discussione politica, naturalmente, sono... ammesse tante cose, colpi bassi, parole dure, polemiche feroci, però come si fa, io dico come si fa a contestare alcune norme che sono in discussione, come quella per esempio dei medici spia o come quella dei presidi spia o il tempo di permanenza nei centri di detenzione per gli immigrati, evocando il pericolo del ritorno delle leggi razziali. Lo avete sentito in questo servizio, in questo ricordo, in questo tornare indietro con la memoria a cosa erano e cosa furono le leggi razziali. Il segretario del Partito Democratico Franceschini oggi ha detto che nel disegno di legge della sicurezza, che è in discussione da tantissimo tempo, in cui c'è il reato di clandestinità, c'è il rischio di un ritorno a quello che avete ascoltato. Va bene, 800 24 00 24, dell'intervento ieri di Berlusconi a Porta a Porta, in gran parte dedicato alla vicenda personale e pubblica, come sapete, del divorzio o futuro divorzio con Veronica Lario, abbiamo preso questo che adesso ascolterete, perché è una riflessione del direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, che dice va bene, lei è andato a questa festa privata, non c'era nulla di particolarmente morboso dietro un invito di questo tipo, dietro la sua presenza da una diciottenne ragazza napoletana. E però un presidente del Consiglio può farsi fotografare di continuo in mezzo a cuochi, camerieri, persone di vario tipo, matrimoni? Sentite.
Crea un certo disagio vedere il presidente del Consiglio che è fotografato insieme a dei signori, per carità, tutti rispettabilissimi, insomma, uno c'ha la maglietta Song Napoli. Io francamente qualche forma di disagio la sentirei, insomma. Mi piacerebbe, insomma, che questa occasione fosse anche l'occasione per dire forse è meglio che in queste occasioni il Presidente del Consiglio non compaia.
Non sono d'accordo con lei sul fatto che io, come Presidente del Consiglio, debba arrivare a non andare a una festa di matrimonio, a una festa di compleanno, a riunioni, perché rinuncerei ad essere me stesso.
Ieri, durante la puntata di Ballarò, è uscita fuori una polemica interessante tra Dario Franceschini, sempre il leader dell'opposizione, e Rossella, Carlo Rossella, ex direttore del TG1, della Stampa, del TG5, adesso è il responsabile di Medusa, che è la casa di produzione che appartiene alla famiglia Berlusconi, perché è uscito fuori il concetto di dipendente di Berlusconi. A un certo punto cosa fa Franceschini? Avverte: guardate che quello che sta dicendo Rossella lo dice in quanto dipendente di Berlusconi, dunque, sottolineando e facendo intendere, è meno credibile per questo. Sentite.
Se avete candidato la Madia, che aveva quanti anni? 21, 22?
Ma è andata
aveva,
in televisione, una ricercatrice universitaria.
Perché una che lavora in televisione deve essere massacrata. Una ragazza di successo deve essere massacrata. Non ha il diritto di esistere.
Capisco che lei...
Questa è una cosa assolutamente...
Capisco che il dottor Rossella difende il suo
datore di lavoro. Sono scandalizzato di fronte a questa cosa. E mi sono anche scandalizzato di fronte a un'altra cosa.
Non è corretto.
Vorrei che gli telespettatori sapessero quello che sappiamo noi.
Il concetto di dipendente di Berlusconi, solo per questo fa intendere Franceschini, chiaramente non scherziamo con le parole, diciamo, bisogna inquadrare quello che dice Carlo Rossella in un certo contesto.
Il 14 luglio viene pubblicato un documento dal titolo Il fascismo e il problema della razza, detto il manifesto degli scienziati razzisti. Il testo viene fatto redigere da un gruppo di studiosi per lo più di scarsa fama scientifica, su espressa indicazione del Duce, e viene riportato su tutti i giornali italiani. In esso si afferma che le razze umane esistono, che il concetto di razza è biologico, che la popolazione italiana è di razza pura e di origine ariana, che gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Viene istituita presso il Ministero degli Interni...
C'è il rischio, secondo Franceschini, di tornare ad una situazione di questo tipo. Non so se avete capito cosa significarono le leggi razziali in Italia. Ora, nei confronti dei clandestini, dice sostanzialmente Franceschini, con questo progetto del governo si tornerebbe, c'è il pericolo di una situazione di questo tipo. 800 24 00 24, fra poco do la parola a voi, però la questione del dipendente di Berlusconi è dunque come tale, non dico che abbia meno diritti, perché Franceschini non ha detto questo, però certo, sei un dipendente di Berlusconi e dunque la tua opinione non è quella di un uomo libero, sentite.
Ma cosa vuol dire?
Che lei faccia delle polemiche così dozzinate.
Ma io sono una persona libera.
Ho fatto presente un dovere di informazione. Quello che sappiamo noi in studio potrebbero non sapere i telespettatori, cioè che il dottor Rossella è un dipendente del presidente Berlusconi.
E allora che vuol dire questo? Io sono presidente.
A noi interessa.
Che vuol dire questo?
A noi interessa cosa.
Io non ho diritto di parola.
Allora,
lavoro per Berlusconi.
Posso chiarire io
un comportamento razzista? Avete un comportamento razzista.
Chiarisco io, a noi gli ospiti qua interessano per cosa pensano. A noi interessano per cosa pensano, non per dove lavorano.
No, mi scusi, dottor Flora. Allora, no, non lo permetto. l'onorevole Franceschini offende la dignità delle persone, certo, e lei non può ammetterlo. No, no,
adesso devo replicare.
Non può ammettere una cosa.
Io non ho.
Che chiude il dibattito.
No, no, no. Io dico solo, io non offendo la dignità delle persone.
A noi qua interessa cosa pensano i nostri ospiti.
Ma siccome i telespettatori da casa che vedono me l'onorevole Bondi sanno che apparteniamo a due gruppi politici, ho dato un'informazione. Il dottoressa ha diritto di dire tutto quello che pensa.
Va bene. Allora,
ho detto soltanto che è un dipendente dell'onorevole Berlusconi. Non si offendono così, non so cosa fare.
Beh, insomma, il fatto stesso di sottolinearlo da parte di Franceschini qualche significato ce l'avrà, non è solo per dare un'informazione ai telespettatori che peraltro erano già informati dalle sovrimpressioni e dalla presentazione di Floris che Rossella lavora con una branca, chiamiamola così, del gruppo Mediaset. Ancora Franceschini, grande protagonista dunque di questa serata, perché a un certo punto esce allo scoperto sulla vicenda Berlusconi-Lario. E dice: mi dicono di non entrare in queste cose, mi stanno dicendo, evidentemente i suoi consiglieri o gente del Partito Democratico, di lasciar perdere, eccetera. Però lo voglio dire che cosa? Che sì, naturalmente il divorzio è un fatto privato, però se la moglie accusa Berlusconi di essere andato con le minorenni, questo diventa un fatto pubblico. Notate il gelo in sala dopo queste parole di Franceschini.
Siamo rimasti fuori, abbiamo detto è un fatto privato, noi stiamo fuori. Poi io voglio andare contro quello che mi consigliano da due giorni. Non parlarne, non dirlo, starne fuori, devono dirlo gli altri. Allora, un problema tra marito e moglie è un fatto privato e va lasciato un divorzio, una separazione come un fatto privato. Se la moglie accusa il marito di frequentare delle minorenni, non è più un fatto privato, è un fatto pubblico. Chiaro?
Questo è l'elemento che più ha bruciato Berlusconi.
Beh, insomma, avete sentito anche l'imbarazzo, perché insomma Franceschini che a un certo punto dice se Veronica Lario dice che Berlusconi è andato con i minorenni, questo diventa un fatto pubblico. È la stessa posizione di Di Pietro, diciamo, sostanzialmente dei dipetristi che vogliono portare questo caso in Parlamento, addirittura presentandosi col codice penale in mano. Edoardo da Monza, buonasera.
Buonasera dottor Luciani, niente, io volevo intervenire appunto riguardo a quell'appunto che il dottor De Bortoli ha fatto ieri sera a Berlusconi riguardo le sue frequentazioni, che si mischia in mezzo alla gente, alla povera gente alla fine, o comunque gente della strada con la scritta sugli Napoli, eccetera. Io trovo che sia proprio un atteggiamento di uno snobismo veramente vergognoso.
Però mi scusi, De Bortoli in realtà non ha detto questo. Non è che ha detto che Berlusconi non deve andare in mezzo alla gente. È un'altra cosa.
È un disagio, comunque insomma.
No, ha detto un'altra cosa ed è qui la... come dire, non essendo un anti-berlusconiano di ferro, De Bortoli non faceva un discorso dozzinale, riprendendo le parole prima di Bondi. Faceva un discorso di un certo tipo, cioè è opportuno o no che un presidente del Consiglio si faccia continuamente fotografare alle feste di compleanno, che siano diciottenni o siano trentenni, non è questo l'importante. È opportuno che il presidente del Consiglio vada continuamente, e anche qui foto eccetera, pubblicate sui giornali, a feste di matrimonio, presenze in varie occasioni del tutto private, e venga di conseguenza fotografato eccetera eccetera, o
ma
no?
Io non ci trovo proprio assolutamente nulla di sbagliato.
Ma infatti la sua opinione è legittima, per carità.
Discorretto trovo invece proprio che si facciano gli appunti su questo tipo. Comunque, per carità.
Ma perché, io dov'è la scorrettezza? Mi perdoni, è un ragionamento politico. È opportuno o no che il Presidente del Consiglio si faccia fotografare in queste occasioni, che non sono occasioni pubbliche, sono occasioni private naturalmente, che poi diventano pubbliche perché vengono fuori le foto che lo stesso Berlusconi poi in qualche modo, non dico che cerca le foto, però insomma poi esplicitamente ha detto le foto le ho date a chi, per cui insomma c'è poi uno scambio da questo punto di vista. No?
Certo. Ecco, senta, io però vorrei brevemente fare un collegamento, magari un po' ardito, però sul fatto di questo che io ritengo, mi scusi se insisto, un fatto snobistico, quindi comunque un certo modo di vedere le cose.
Ieri Obama e il vicepresidente americano Biden si sono mangiati un hamburger in mezzo alla gente, comprandolo a fast food naturalmente, ma non è la stessa cosa. Naturalmente ci sono state foto eccetera, evidentemente non è la stessa cosa, no? O sì secondo lei?
Non è la stessa cosa, però veramente fatico a trovare che ci sia qualcosa
che di male. Ci sia qualcosa di male, va bene, d'accordo.
Ecco, però mi permetta veramente un veloce accenno invece all'altra cosa del razzismo. Allora, vabbè, a parte il fatto che mi sembra proprio una boiata pazzesca il fatto di collegare il razzismo, le leggi razziali, eccetera, vabbè, questo l'ha già detto lei ampiamente. Io invece trovo ci sia veramente un razzismo sempre da parte di certi personaggi, ovviamente della sinistra, riguardo a dei cittadini che esprimono le loro opinioni o comunque che vorrebbero fare qualche cosa. E legasi le veline, che non è razzismo questo delle veline, ma che schifo, ma che gente, ma insomma, e i dipendenti di Mediaset, cioè, voglio dire, questo sì che veramente sei da una parte e sei tagliato fuori, o comunque tu, insomma, poverino.
Vabbè, adesso, tagliato fuori, non esageriamo, insomma, non facciamo del vittimismo. La ringrazio. Fabio da Genova, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Mi ricollego anche all'intervento proprio del radioascoltatore precedente. Ma io ho assistito a Ballarò ieri sera anche a Porta a Porta e non voglio entrare in merito alle questioni private del Presidente del Consiglio, anche se l'unica cosa che vorrei dire a proposito è la scarsa considerazione che ha evidentemente della moglie e che ha avuto in tutti quest'anni, in questi anni. Perché
lei non vuole entrare in questi fatti, però poi ci entra.
Vabbè, dico solo questo. È l'unico aspetto, perché poi per il resto non ci voglio entrare. Chiaramente ha avuto una scarsa considerazione, perché pensare che la moglie possa essere fomentata da personaggi politici che la pensano diversamente dal premier mi sembra una cosa assurda. Ma io quello che volevo dire è questo, parlando di opportunità e ricollegandomi al discorso anche di De Bortoli, a me devo dire non mi stupisce il fatto, anche se non la penso come Berlusconi, il fatto di farsi fotografare in mezzo a cuochi, a belle donne. Questo è una sua scelta libera. Lui d'altronde ha detto che non sarebbe lui stesso, ecco, se non facesse
sì,
questo
sì. Allora?
Il vero problema è che Berlusconi tutte le volte non si assume le responsabilità di quello che compie, cioè un personaggio pubblico talmente importante e non può pensare che se fa le corna a un meeting internazionale non venga enfatizzato, se fa bua la Merkel la stessa cosa non venga enfatizzata, cioè è normale che ci sia da parte dei media
assolutamente.
Ecco, questo è.
La ringrazio Fabio. Chiudiamo questa prima parte con la questione delle leggi razziali, qualche secondo ancora. Oggi Franceschini ha detto se passa il disegno di legge del governo sulla sicurezza c'è il rischio delle leggi razziali, insomma i clandestini come gli ebrei. A dopo.
Il 5 agosto Mussolini fa diramare l'informazione diplomatica numero 18, in cui si legge che vi è una equazione storicamente accertata fra ebraismo, bolscevismo e massoneria, che gli ebrei si sono sempre ritenuti appartenenti a un altro sangue, a un'altra razza, che il clima è maturo per il razzismo italiano.
Titoli del TG3.
Mercoledì la fiducia sul DDL sicurezza. Maroni, la telenovela deve finire, se non ci sbrighiamo tornano liberi 250 clandestini. L'opposizione protesta, è una scelta di regime. Franceschini, la destra vuole tornare alle leggi razziali. Le 3.32 del 6 aprile, la terra trema, in Abruzzo una scossa violenta, muoiono 298 persone, tante altre devono inventarsi una nuova vita. Amo le finlandesi, ma solo se maggiorenni. Alla cerimonia su Roma Capitale, Berlusconi scherza così sulle vicende personali. Due barconi carichi di immigrati lanciano l'SOS in acque maltesi, scambio di accuse tra Italia e Malta, scattati i soccorsi. Raid americano fa una strage di civili in Afghanistan, a Washington si apre il vertice di Obama con Karzai e Zardari. In Iran si attende l'appello per Roxana Saveria, la giornalista condannata per spionaggio, la nipote di Khomeini al TG3, liberatela.
Bene, bene, un ascoltatore mi ha scritto: su Rossella ha ragione Franceschini, e fa un esempio preso da una persona che lavora in questa azienda, Luca Paolazzi, che è del Centro Studi di Confindustria. Allora questo ascoltatore scrive: se Paolazzi, Luca Paolazzi, parla di economia a Ballarò e qualcuno ribadisce che Paolazzi è dell'Ufficio Studi di Confindustria, mi pare una giusta sottolineatura. Il paragone, a mio parere, è assolutamente sbagliato, non è la stessa cosa, i ruoli sono molto diversi. Renzi. Era evidente, che è evidente e chiaro a tutti sin dall'inizio che Carlo Rossella lavora a Medusa, ma che è stato anche direttore del TG1, del TG5, della Stampa, insomma è un giornalista di lungo corso. Poi ognuno può giudicare come vuole Carlo Rossella. Il sottolinearlo da parte di Franceschini ha un evidente scopo, quello di mettere in una luce particolare quello che sostiene Rossella. In quanto dipendente di Berlusconi, le opinioni di Rossella, che non è uomo completamente libero, questo vuole sottolineare Franceschini, sono un po' diverse da quelle di un opinionista qualunque. 19:18, i titoli di Sky.
DDL sicurezza, Maroni accelera, martedì la fiducia, giovedì il voto finale.
Franceschini all'attacco, c'è il rischio di tornare alle leggi razziali.
Un mese fa il terremoto, Fini all'Aquila chiede di accertare le responsabilità.
Afghanistan, strage di civili per un raid americano, rammarico della Clinton.
Libro bianco sul lavoro, Sacconi assicura, nessuna modifica dell'articolo 18.
Accoltellata a morte e abbandonata su una panchina, giallo a Milano.
Immigrati soccorsi nel canale di Sicilia, nuove ruggini tra Italia e Malta.
Processo per l'omicidio Sandri, spacca rotelle in aula, si difende, non volevo uccidere.
Sfida di stelle a Stamford Bridge, Chelsea-Barcellona, vale la finale di Roma.
227 spiagge promosse, assegnate le bandiere blu, primato a Toscana e Marche.
Febbraio 1938. Il duce fa inventariare sia la presenza di cognomi ebraici fra gli ufficiali superiori delle forze armate, sia la presenza di impiegati ebrei nel Ministero degli Interni e nelle varie prefetture e questure del Regno. Si richiede ai rettori delle università di censire gli studenti e i professori ebrei. Nello stesso mese il duce redige l'informazione diplomatica numero 14, nella quale il governo si riserva di far sì che la presenza e il peso degli ebrei nella vita della nazione...
Non si può, non è moralmente giusto usare, strumentalizzare la paura e la domanda di sicurezza non possono essere la chiave per tornare 70 anni dopo alle leggi razziali del nostro paese. Non si può. Bisogna alzare la voce, bisogna svegliare la coscienza civile di questo paese.
Ma insomma, avete ascoltato, siamo in campagna elettorale. Nella polemica politica si possono utilizzare anche parole molto forti, parole molto polemiche. Però le leggi razziali sono state una cosa precisa. Lo avete sentito anche prima nel nostro racconto, che in realtà è un racconto d'archivio di quello che furono nel 38 le leggi razziali e quello che comportarono le leggi razziali. Ora è opportuno utilizzare questo tipo di espressioni anche in una campagna elettorale forte, leggi razziali, pericolo delle leggi razziali, cioè gli ebrei di allora come i clandestini di adesso. Poi Franceschini fa un altro esempio, quello sui bambini, sentiamo.
Ci sono dei momenti in cui anche se uno è un riformista e un moderato deve alzare la voce. Allora vogliamo dirlo con chiarezza che c'è già stato un momento nella nostra storia in cui molti bambini sono stati cacciati dalle scuole per colpa della loro religione?
E questo è Franceschini, la polemica di oggi. C'è anche un confronto all'interno della maggioranza, la fiducia, che tipo di approccio utilizzare nei confronti dell'immigrazione clandestina, anche una divisione profonda all'interno della maggioranza, uno la può pensare come vuole, ma è giusto o no? Lo chiedo a voi, la risposta mia già la conoscete più o meno. Mettere in campo argomenti come questi, siamo in campagna elettorale, la polemica politica deve essere anche corrosiva, forte, ma le leggi razziali cosa c'entrano? Questo dico io, magari invece c'entrano e voglio saperlo da voi. Berlusconi all'inizio sembrava anche colpito da questa vicenda della separazione dalla moglie. Dopo un paio di giorni, forse meno, è tornato però a fare battute, sulle donne. Segno che, come per la presenza alle feste, ai matrimoni, in realtà non sarebbe se stesso se non facesse queste cose. Questa è la considerazione che viene fuori. Lo avete sentito anche dai titoli del TG3. La battuta di oggi è sulle donne finlandesi.
Una chiesa così da noi l'avremmo cancellata. Non voglio andare oltre. Amo la Finlandia, i finlandesi, perché no, anche le finlandesi. Ma no, scusate, non ho finito la frase. Anche le finlandesi, purché abbiano di più di 18 anni.
E beh, insomma, l'uomo è fatto così. Prende anche le polemiche più forti, più aspri, mentre c'è la seriosità di queste di alcune persone, di alcuni giornali, sulle minorenni, per esempio, no? Si parla della frequentazione di Berlusconi con la minorenne di Napoli come se nulla fosse. Berlusconi ha risposto ieri a Porta, ognuno si è fatto un'idea di questa vicenda, e Berlusconi se ne esce in questo modo davanti all'opinione pubblica. Eravamo in Campidoglio. 800 24 00 24. Ancora prima, ma lo si è saputo solamente ieri, anzi oggi, il 25 di aprile, Berlusconi è stato protagonista di una vicenda raccontata da una TV locale trentina, TCA Trentino TV. La frase "si sente male" ma è abbastanza inequivocabile. Di fronte ad un assessore trentino che era lì per la questione della cooperazione, il Presidente del Consiglio dice: "Posso palpare un po' la signora", e la signora è l'assessore Lia Beltrami. Sentite il servizio della televisione trentina.
Una frase infelice pronunciata in occasione della visita dell'assessore provinciale trentino Lia Beltrami in Abruzzo, l'ha pronunciata il premier Berlusconi. La Beltrami per il momento non commenta.
Posso palpare un po' la signora? È questa la frase incriminata che il premier Silvio Berlusconi ha pronunciato nei confronti dell'assessore alla solidarietà della provincia di Trento, Lia Beltrami, durante la visita ai terremotati in Abruzzo il 25 aprile scorso. Una frase antipatica e poco azzeccata visto il contesto di emergenza e urgenza del dopoterremoto. Una situazione che la stessa Beltrami aveva pregato di non divulgare per non fare inutile gossip, mettendo in secondo piano l'operato della macchina della protezione civile trentina. Ma logicamente era impossibile tenerla nascosta a lungo, ed allora la Beltrami oggi non commenta e si limita a dire: l'emergenza deve restare in primo piano, la frase incriminata è solo gossip.
Posso palpare un po' la signora? La frase "si sente male" ma è abbastanza inequivocabile. Sentite come l'ha presa Lia Beltrami, protagonista del possibile palpamento.
Assessore, innanzitutto lei conferma le parole che il premier le ha rivolto?
Sì, davanti all'evidenza, le confermo, certo.
Come si sono svolti i fatti? Lei dov'era? Cosa stavate facendo?
Ma io non mi soffermerei oggi né sui fatti né su quello che è successo. Diciamo che l'attenzione va rivolta a quello che c'è in Abruzzo oggi, e quindi direi tutta la nostra attenzione deve essere rivolta a loro e non a queste piccolezze, a queste bassezze così.
Ancora l'assessore Beltrami, che fa anche una considerazione su Berlusconi e le donne.
Come donna si sente offesa, come persona?
Beh, questo certo, ma da parte del premier, ma come da parte di tutti gli uomini che si permettono così battute pesanti. Diciamo che come donna, credo io, come tutte le donne, possiamo avere una lista lunghissima, fin troppo lunga, e quindi...
Qualcuno dice sono battute, le si fanno spesso, insomma, tra conoscenti. La gravità è che è un premier rivolto a un assessore.
E questo era l'assessore Beltrami. Posso palpare un po' la signora? 800 24 00 24. A proposito però di battute come quella sulle finlandesi, non possiamo che riesumare quello che ci ha detto qualche giorno fa a questi microfoni Paolo Guzzanti.
È uno che quando ci siamo trovati una di queste kermesse c'era tutta la folla e io sono rimasto schiacciato dalla folla. Lui mi è passato accanto e, riferendosi a una donna che stava accanto a me, mi ha detto: l'hai toccata, l'hai stretta, gli hai messo le mani addosso. Io sono rimasto sbalordito, perché ero rimasto schiacciato, mi saltava per la... e lui era eccitatissimo dal fatto che c'era tutta questa carne umana.
Allora, di cosa ci siamo occupati oggi? Quale cose vi abbiamo proposto? Una principalmente. È, non dico corretto, ma è opportuno che il Presidente del Consiglio alla fine presenzi a tutte queste feste, si faccia fotografare con personaggi di vario tipo. Lo ha chiesto De Bortoli, anche se qualcuno vorrebbe che le domande fatte a Berlusconi ieri siano di un altro tono, ma lasciamo perdere questo argomento. L'ho chiesto ieri De Bortoli allo stesso Berlusconi, sentite.
Crea un certo disagio vedere il Presidente del Consiglio che è fotografato insieme a dei signori, per carità, tutti rispettabilissimi, insomma, uno c'ha la maglietta Songhe Napoli. Io francamente qualche forma di disagio la sentirei. Insomma, mi piacerebbe, insomma, che questa occasione fosse anche l'occasione per dire, beh, forse è meglio che in queste occasioni il Presidente del Consiglio non compaia.
Non sono d'accordo con lei sul fatto che io, come Presidente del Consiglio, debba arrivare a non andare a una festa di matrimonio, a una festa di compleanno, a riunioni, perché rinuncerei ad essere me stesso.
Vi segnalo uno straordinario sito internet realizzato evidentemente da militari americani, Victims of Naples, blogspot.com, in cui i militari americani, vittime di Napoli, raccontano le loro esperienze di furti subiti a Napoli. Ma a parte questo, voglio tornare sulla questione di Franceschini e di Rossella, su cui ricevo molte mail, la maggior parte molti sms, in gran parte dalla parte di Franceschini. Cioè, ha fatto bene Franceschini a sottolineare che Rossella è un dipendente di Berlusconi. Io la penso in maniera opposta, e dunque il confronto è aperto, e risentiamo la polemica dove è iniziata.
Se avete candidato la Madia, che aveva quanti anni? 21, 22?
Ma è mai andata in televisione? Una ricercatrice universitaria. Lei fa confusione tra carina e mestiere.
Una che lavora in televisione deve essere massacrata. Una ragazza di successo deve essere massacrata.
Capisco,
non ha il diritto di esistere. Non ha il diritto di candidarsi.
Che lei
questa è una cosa assolutamente...
Mi faccia dire una cosa, perché tutti non possono saperlo. Capisco che il dottor Rossella difende il suo datore di
lavoro. Sono scandalizzato di fronte a questa cosa. E mi sono anche scandalizzato di fronte a un'altra cosa.
Non è corretto, non è corretto.
Vorrei che gli telespettatori sapessero quello che sappiamo noi.
Ancora, sentite, poi la polemica entra nel vivo.
Ma cosa vuol dire?
Che lei faccia delle polemiche così dozzinate.
Ma io sono una persona libera.
Ho fatto presente, è un dovere di informazione. Quello che sappiamo noi in studio potrebbero non sapere i telespettatori, cioè che il dottor Rossella è un dipendente del Presidente Berlusconi.
E allora che vuol dire questo? Io sono
Presidente. A noi interessa...
Che vuol dire questo? Che vuol dire questo?
A noi interessa...
Io non ho diritto di parola. Io non ho diritto di parola. Allora, lavoro per Berlusconi.
Posso chiarire io questo?
Un comportamento razzista. Avete un comportamento razzista.
Allora, chiarisco io, a noi gli ospiti qua interessano...
Non ho diritto di parola.
Per cosa pensano... A noi interessano per cosa pensano, non per dove lavorano.
No, mi scusi, dottor Flora.
Allora,
no, non lo permetto. L'onorevole Franceschini offende la dignità delle persone.
Certo.
E lei non può ammetterlo. No, no,
adesso devo replicare.
Non può ammetterlo.
Una cosa
che chiude il dibattito.
No, no, no. Io non offendo la dignità delle persone.
A noi qua interessa cosa pensano
la dignità
delle persone.
Ma siccome i telespettatori da casa che vedono me, l'onorevole Bondi, sanno che apparteniamo a due gruppi politici, ho dato un'informazione. Il dottor Rossella ha diritto di dire tutto quello che pensa.
Va bene. Allora,
ho detto soltanto che è un dipendente dell'onorevole Berlusconi.
Allora,
così non so cosa fare.
Bene, alle 19.35, 800 24 00 24, andiamo a Verona da Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Guardi, io non volevo intervenire sulla vicenda Berlusconi, ma io spero che lei mi permetta un piccolo passaggio. Io credo che le donne meritano rispetto. E chiaramente con questi comportamenti, anche l'ultima vicenda dell'assessore di Trento, il Presidente del Consiglio non dà dei buoni esempi per le donne, nel rispetto per le donne. Basta vedere le violenze che tutti i giorni le donne subiscono, ma se noi ci comportiamo anche noi in questo modo, poi naturalmente si pagano anche questi prezzi. Il mio intervento sulla vicenda Franceschini, assolutamente non condivido la sua posizione del fatto che ci siano delle leggi razziali se vengono applicate delle nuove norme che il governo sta emettendo con questa fiducia, però io faccio un'altra considerazione, che mi sembra che si cerchi sempre di portare, creare nuove leggi per sviare il vero problema che non si riesce a risolvere sull'immigrazione. Io credo che questo problema sia un problema europeo. Non credo che tutti gli immigrati che arrivano si fermano in Italia, chi va in Germania, chi va in Turchia.
Qual è il problema? L'immigrazione o l'immigrazione clandestina? L'immigrazione clandestina.
Io credo che l'immigrazione clandestina vada affrontata con una legge seria che deve fare il Parlamento europeo, che vale per tutti gli stati europei. Non può essere che
un problema solo italiano, dice.
Esatto, io credo che non ce la faremo mai. Guardi, prima si inventa le ronde, poi adesso si inventa i paesi delle scuole, poi si inventa gli ospedali. Ecco, credo che questo problema non si risolve se la comunità europea, visto che vediamo elezioni tra poche settimane, non affronti questo problema in modo serio.
Ho capito. Dunque, secondo lei non basta, per esempio, creare il reato di immigrazione clandestina per risolvere questo problema, no? Immagino.
Un modo per giustificare anche da parte della Lega la sua posizione sull'immigrazione, cerca sempre di creare delle nuove leggi, un colpo si darà la colpa alla Comunità Europea, un altro colpo magari alla
Chiesa, ai magistrati che non applicano la Bossi-Fini.
Esatto. qui la politica deve essere seria ad affrontare questo problema. Ci sono delle sedi opportune dove si può affrontare, non sono le ronde che si vogliono creare, perché assolutamente non credo che le ronde possano risolvere questo problema. Mi sembra di sviare il vero problema che abbiamo noi nel nostro paese, ci si svia con queste nuove leggi che si vogliono creare, che poi tra 5-6 mesi daremo la colpa a qualcun altro, il problema non si risolve e noi veniamo sempre continuamente presi in giro.
Ho capito, la ringrazio. Marco Silvio da Parma, buonasera Silvio. Non lo abbiamo più. Massimo da Lecce, buonasera. Massimo?
Pronto?
Dica.
Pronto?
La sento?
Sì, buonasera. Sì, sì, mi scusi Luciani, non la sentivo bene.
Dica.
Niente, diciamo, quello che la considerazione che fa lei per quanto riguarda il discorso Rossella e Franceschini, di fondo andrebbe bene, mi sta bene dal punto di vista, diciamo, proprio dei rapporti tra persone. Però, caro Cruciani, io da semplice cittadino che leggo i giornali, cosa devo pensare quando, per esempio, oggi leggo sul giornale che si fa un articolo contro la moglie del presidente francese, Carla Bruni, che ha fatto un CD, un disco, che è stato un flop, e questa notizia è stata presentata in questo modo, fa niente, tanto alla fine i costi di questo flop vengono scaricati sui consulenti francesi.
Un articolo sul giornale,
quando
mi
poi,
sembra, no?
Sì. Quando poi,
che c'entra con la vicenda benissimo. Che c'entra con la vicenda Rossella? Non ho capito.
Le spiego subito il paragone. Quando poi sappiamo benissimo che Rete 4 è stata condannata dalla Corte Europea a lasciare la frequenza fuori di un'altra emittente.
Ancora non capisco il collegamento con Rossella, però poi lei me lo spiegherà.
Sì, no, le spiego. Come mai, per quanto riguarda quella vicenda, si fa trovare il pelo nell'uovo, si sbatte in prima pagina su un quotidiano nazionale, e poi invece quest'altra faccenda che riguarda, guarda caso, il datore di lavoro e il proprietario del giornale, non si fa la stessa pubblicità.
Mi scusi, Massimo, mi scusi, però. Perché parla di altre cose lei? Stiamo parlando di una cosa precisa. Peraltro, Floris, nell'audio che avete ascoltato, mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Dice: noi non invitiamo le persone per il lavoro che fanno, diciamo, perché sono dipendenti di qualcuno, eccetera, eccetera, ma per quello che hanno da dire, che è una cosa assolutamente ragionevole quella che dice Floris, per cui implicitamente criticando le posizioni di Franceschini. Di questo stiamo parlando, non di Rete 4, delle scelte che fa il giornale, di mettere in prima pagina o in seconda pagina una notizia, tutte queste cose non c'entrano assolutamente nulla con questa vicenda.
Ascolti, Cruciano, non mi chiuda un attimo.
E chi sta chiudendo? Lei è qui, non chiudo mai a nessuno, Massimo. Non chiudo mai il microfono a nessuno, non si preoccupi.
Va bene, no, però voglio dire, una persona che vuole ragionare diversamente, quando vede poi questa disparità di trattamento, no, delle notizie, una riguarda il datore di lavoro e il proprietario del giornale, guarda caso, poi alla fine voglio capire, queste multe che sta pagando noi cittadini italiani, e questo è il parallelismo, o li paga l'azienda,
guardi,
in questione?
Non c'entra nelle multe, a parte che non stiamo pagando nessuna multa. Massimo, possiamo parlare a lungo se vuole, non è questa la sede, ma cosa c'entra con la presenza di Rossella a Ballarò? Mi scusi. Allora, Franceschini, se pensa che Rossella, in quanto dipendente di Berlusconi, non può essere invitato a parlare, se la deve prendere con Floris, che l'ha invitato. Per cui, se ha di fronte Rossella, ricordare che è un dipendente di Berlusconi significa semplicemente sostenere che non è una persona libera e che le cose che dice sono tarate in quanto dipendente di Berlusconi.
Sì, vabbè, ma Berlusconi dice sempre tu sei un comunista e quindi tu sei di sinistra, parliamo. Sono le menzogne di quelli di sinistra.
Ma Berlusconi quando dice così sbaglia. Ma cosa c'entra questo con... Vabbè, Massimo, cosa vuole che le dica? Lei mette in campo altri argomenti, va benissimo, la ringrazio, buona serata. Marco da Milano, buonasera.
Buonasera. Dica. A tutti, al dottor Cruciani.
La ringrazio.
Volevo semplicemente chiedere al Presidente del Consiglio di tutti gli italiani di non mettere gli italiani in difficoltà quando escono dai confini domestici, sia che vadano per motivi turistici all'estero, sia che vadano per lavoro, perché è già la strada in salita. Cercare di insaponarla con dei comportamenti stravaganti, non dico che siano peccaminosi, ma sono stravaganti per lo standard di quelli che sono i presidenti dei consigli europei, mi sembra che sia una penalizzazione inutile.
Guardi, sulla sobrietà possiamo naturalmente discutere, ma io personalmente, eppure insomma in un modo o nell'altro, anche se con qualche difficoltà, frequento alcune capitali europee, francamente non mi sono mai sentito in grave imbarazzo per il fatto di avere Berlusconi presidente del Consiglio. Abbia pazienza, magari per altre cose sì, dell'Italia, però io personalmente non mi sono mai sentito in imbarazzo. Lei invece sì, evidentemente sì, per cui ci confrontiamo su questo.
Un attimo, io lavoravo in una multinazionale americana.
Sì.
Durante il mese d'agosto il nostro fatturato era molto basso per rispetto a tutti gli altri nostri filiali consociate che erano nel sì. resto dell'Europa. Il commento che arrivava dagli uffici centrali di Chicago
sì.
era chitarra e mandolini. Per dire, eravamo una filiale loro.
Cosa c'entra Berlusconi con chitarra e mandolini, scusi?
No, c'entra per il fatto che accentua quello che è già un pregiudizio che è radicato nelle persone che sono al di fuori del nostro paese.
Ho capito,
ecco.
Ho capito.
Avere una persona che si comporta in questo sistema, mi sembra che il dottor De Bortoli, quando ha fatto le sue osservazioni, volesse intendere esattamente cose di questo genere.
Io non credo, non lo so, non credo. Le osservazioni che ha fatto De Bortoli le abbiamo sentite tutte. Era una domanda a Berlusconi. Berlusconi ha detto: io vado alle feste di compleanno, eccetera, eccetera, perché altrimenti non sarei me stesso. Questa è la risposta di Berlusconi. La domanda di De Bortoli non è che aveva a che fare col fatto che ci dobbiamo vergognare all'estero. Questa è la sua interpretazione. Fabiola da Perugia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Anche io volevo intervenire, diciamo, sull'affair Berlusconi, Ilario, insomma, sul divorzio
sì.
che attendiamo, insomma, che si svolgerà forse.
Attendiamo, adesso, non credo che nessuno di noi attenda qualcosa.
No, volevo invece riportare degli umori popolari. Oggi sono andata al supermercato.
Umori popolari, supermercato.
Sì, sì, umori popolari al supermercato, in realtà.
Di Perugia.
Di Perugia, anzi, una frazione, probabilmente ecco una regione anche.
E quali sarebbero questi?
Berlusconi direbbe rossa. E quindi magari
gli umori popolari quali sarebbero?
Gli umori popolari erano un po' negativi, nel senso c'era insomma un po' di stizza, insomma un po' di
diciamo che Perugia non è una roccaforte berlusconiana.
Esattamente, però non creda, perché poi in realtà
no, ma anche lì, anche
dire,
lì.
ci sono pure
e perché c'era questo mood negativo?
Ma no, c'era un mood negativo, c'era forse un po' di distanza da questo mondo dorato che magari viene
del
fuori
gossip
sì, del gossip, anche comunque da questa, diciamo, storia imperiale, figli di primo letto, secondo letto, patrimoni, oppure favorite piuttosto che altro, diciamo, o comunque compleanni a Las Vegas, magari ecco in questo momento magari qualcuno
diciamo che non è che siano venuti fuori adesso questi
no, magari
questi
forse
dettagli,
per
no?
Ho pensato, infatti anch'io voglio dire, lo so, Berlusconi lo conosciamo da diversi anni ormai, no, magari che ne so, ci sta pure il momento in cui alla Casa Bianca fanno l'orto e quindi magari è una cosa diversa, che ne so.
Va bene. Grazie per averci raccontato
cosa,
gli umori del intanto sento un bambino in sottofondo.
Sì, è una bambina che piagnucola.
Quanti
però
mesi?
Non mi
quanti
di
quanti
dire
mesi?
Cosa,
quanti
spero.
Mesi? Quanti mesi?
La bambina c'ha 5 mesi.
5 mesi.
Io infatti sono una mamma che sta a casa in maternità e
sente la radio.
Sente la radio, quello sempre, anche quando
Fantastico.
Lavoro, diciamo, almeno la zanzara l'ascoltiamo sempre. Anzi.
Senta Fabiola, a proposito di famiglia però, io prendo al volo il fatto che lei è a casa con una bambina di 5 mesi.
È una di 5 mesi e una di 2 anni,
fantastico, resti con noi perché abbiamo in linea Don Antonio Sciortino che ringrazio, buonasera.
Buonasera a voi.
Che è il direttore di Famiglia Cristiana e ha pubblicato un libro dal titolo La Famiglia Cristiana, una risorsa ignorata per Mondadori proprio in questi giorni.
Sì.
Allora, Don Sciortino, perché la famiglia, tutti i politici parlano sempre di famiglia, puntiamo sulla famiglia, in realtà si riempiono la bocca della parola famiglia e poi in realtà per diversi criteri, prendendo in considerazione diversi indicatori che lei spiega nel libro, noi in realtà in Italia siamo quelli che la trattiamo peggio, la famiglia?
Sì, questa è proprio la stranezza tipica italiana, cioè che noi parliamo tantissimo della famiglia, facciamo grandi annunci, non le dico in occasione delle campagne elettorali che cosa non si promette alla famiglia, dopodiché quando si fanno le finanziarie si avanzano delle briciole e si danno alla famiglia. E allora io dico, questa è una mentalità che deve assolutamente cambiare, perché parliamo tanto di famiglia ma facciamo poco per la famiglia, grandi annunci e piccoli passi, come abbiamo titolato nel servizio anche di questa settimana su Famiglia Cristiana, ma questo non riguarda solo questo governo, riguarda tutti i governi. E allora, fino a quanto la famiglia ce la fa e in passato ce l'ha fatta godendo anche di condizioni economiche diverse, allora non ha protestato più di tanto la famiglia. I politici in qualche modo ne hanno, per così dire, approfittato scaricando tutta una serie di problemi sulla famiglia, che è diventato una specie di ammortizzatore sociale per tutti i problemi familiari e sociali. Ma oggi la famiglia non ce la fa più. Oggi i problemi sono ancora più seri.
Per esempio gli asili nido, lei dà delle cifre anche rispetto di quanto noi investiamo sugli asili nido, di quante persone siano all'interno degli asili nido rispetto ad altri paesi, no?
Certo, se facciamo il confronto tra la politica familiare in Italia, che praticamente non esiste in una forma strutturale e organica, e ci confrontiamo con la Francia, sia per gli assegni familiari, per gli asili nido,
quello non ne parliamo,
e per tutti gli aiuti, c'è una differenza abissale. Io nel libro ho detto, non siamo neanche capaci di copiare una politica che oltre frontiera viene applicata, e non lo facciamo per quello che io ritengo essere il bene primario di questo paese, perché bisogna veramente cambiare mentalità, non pensare alla famiglia come a un problema, ma pensare alla famiglia come una risorsa.
Senta, Don Sciortino, volevo sapere da Fabiola da Perugia, che è in collegamento con noi, che come ha sentito ha una bimba di 5 mesi e un altro di 2, un'altra di 2, Fabiola. Lei ha da asilo nido come è messa, Fabiola?
Stiamo mandando il bambino in questi giorni, in realtà stiamo iniziando con il nido del bambino piccolo,
sì.
Del bambino più grande, chiedo scusa. Io in realtà lo mando, diciamo per,
poi ogni regione anticipo, naturalmente ha la sua storia, no?
Sì, in anticipo, diciamo, nel momento in cui andrò al lavoro avrò bisogno di mandarlo effettivamente. Per ora, diciamo, mi godo questo privilegio di avere appunto una famiglia, cioè di avere i bambini, ma di avere anche una mamma, un papà che mi aiuta, noi che quindi ci rivediamo, l'onere tra virgolette.
Senta, Don Sciortino, però io non posso, naturalmente approfitto della sua presenza per chiederle subito una cosa. Molti ascoltatori lo sanno, Famiglia Cristiana, in particolare lei, è stato protagonista di una battaglia, diciamo, culturale, anche molto forte, con parole dure nei confronti di alcuni provvedimenti presi da questo governo nei mesi scorsi, e non solo di questo governo. Oggi il leader dell'opposizione Franceschini ha parlato di pericolo per quello che riguarda i clandestini, se passasse questo decreto del governo, questo disegno di legge del governo, di leggi razziali. Non le sembra un'esagerazione? Io ho insistito molto durante la trasmissione su un'esagerazione, cioè un paragone tra il trattamento riservato agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e i clandestini. È esagerato,
guardi,
o no?
Questo termine in qualche modo l'abbiamo usato anche noi, sento che il paese scivola verso leggi razziali. E per questo il ministro Maroni si infuriò talmente da querelarsi per questa espressione. Però le parole di Franceschini rispecchiano una politica che non vuole assolutamente includere, ma escludere gli stranieri, che tra l'altro ne abbiamo tanto bisogno in Italia. Certo, il fenomeno dell'immigrazione va governato, però va governato con intelligenza, mettendo alla base la voglia di integrare, perché questo paese, noi abbiamo fatto un'inchiesta, se dalla sera al mattino scomparissero tutti gli extracomunitari, gli stranieri, come vorrebbero alcune forze politiche, il paese sarebbe al collasso totale.
Dunque le parole di Franceschini,
che resterebbe in piedi.
Dunque le parole di Franceschini lei le comprende?
Ma io dico, sono parole forti, però voglio dire, c'è questa mentalità all'esclusione, c'è questa mentalità che è xenofoba, perché alcuni provvedimenti che si volevano con
per esempio il reato di clandestinità, il reato di clandestinità secondo lei va introdotto oppure è un esempio di possibili leggi razziali?
Ma noi stiamo facendo diventare tutto ciò che riguarda gli immigrati, lo stiamo facendo diventare reato. Questo è un assurdo, possono esserci delle sanzioni, perché farlo diventare un reato e costringere medici e tutti quelli che hanno una funzione di pubblico ufficiale a fare opera di delazione, così non faremo mai un minimo di integrazione e quindi anche la stessa sicurezza nel paese ne va a rischio.
E sulla norma che riguarda i presidi? Lo stesso ragionamento?
La stessa cosa, ma va contro, voglio dire, la mentalità o la deontologia medica o la professionalità dei presidi, perché sarebbero stati costretti a fare obiezione di coscienza, perché è un qualcosa di disumano.
Senta, però, Don Sciortino, è possibile che ogni volta che si pensi a dei provvedimenti concreti sull'immigrazione clandestina si gridi al razzismo, a provvedimenti di esclusione, eccetera, eccetera? Cioè, anche lei dice che bisogna combattere la clandestinità, come è evidente, no?
Io dico questo, i problemi sono reali e quelli che la stessa Lega pone sono problemi reali, perché l'immigrazione pone dei problemi, ma le risposte sono totalmente sbagliate, non vanno nella direzione della soluzione di un problema, come hanno fatto anche altre nazioni, vanno nella direzione di non volere tra i piedi gli extracomunitari, gli stranieri, che però in altre occasioni ci servono e li sfruttiamo pure.
Ho capito.
Allora ci vorrebbe più coerenza.
Le faccio presente che in alcuni paesi sono molto più duri, vedi la Spagna rispetto a noi, o no?
Sì, bisogna fare una considerazione globale, perché se prendiamo, estrapoliamo qualcosa poi... Ma io sto alla considerazione nostra, italiana.
D'accordo, un'ultima cosa le chiedo e la ringrazio di essere stato con noi e riguarda quello che ieri ha scritto Avvenire sul Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dovrebbe avere maggiore sobrietà, ha scritto il quotidiano De Vescovi, parlando delle vicende private del Presidente del Consiglio. Condivide?
Ma io dico che chi ha maggiore responsabilità deve avere maggiore doveri di dare buon esempio, perché comunque... E sono dei modelli a cui guardano i giovani, quindi una maggiore sobrietà nello stile, nel tono, nella presenza e una maggiore interpretazione del ruolo che si ha, credo che sia una cosa dovuta, necessaria.
Cosa viene fuori secondo lei da questa vicenda del divorzio o comunque dell'inizio di un divorzio tra il Presidente del Consiglio e la moglie?
Ma io credo che venga fuori che alla fin fine la famiglia è un grande valore, bisogna fare di tutto per salvaguardarlo e che determinati comportamenti e situazioni non favoriscono la famiglia, per cui bisogna andare veramente alla realtà delle cose, alla sostanza, non l'apparire. Purtroppo siamo in una società dove conta apparire, dove il successo è all'apice dei desideri di tutte le persone.
Lei da direttore...
Va cambiata questa mentalità, si può arrivare non perché si passa in TV o perché si appare, ma perché si è veramente qualcosa. Ci sono tantissimi giovani di valore che hanno studiato, che hanno grandi capacità, ma non hanno possibilità di poter esprimere quello che effettivamente valgono.
Senta, lei da direttore di Famiglia Cristiana si auspica una riconciliazione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, oppure
parlando
no?
In teoria la riconciliazione è sempre da auspicare, poi le cose facciano il loro corso.
La ringrazio molto, buona serata.
Buona serata a voi.
Andiamo a Terni da Diego, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Senta, una considerazione sulle parole di Franceschini. Per me ormai, diciamo, il PD ha capito come fare politica in Italia, cioè si è equiparata alle berlusconate, cioè l'unico modo ormai per guadagnare visibilità nei media purtroppo in Italia è questo, cioè spararla grossa, conquistare le prime pagine dei giornali, così che invece di parlare di contenuti, ahimè, si parla di queste cose. La vicenda, penso, di Veronica Lario insegna anche questo. Penso anche alla sua trasmissione, mi sembra venerdì scorso un ascoltatore le rimproverava di non parlare del federalismo fiscale, lei giustamente dal suo punto di vista gli ha risposto sa che noia parlare del federalismo fiscale con la vicenda di Veronica Lario e Silvio Berlusconi, ci faccio una bellissima trasmissione.
No, ma non è questione di fare una bellissima trasmissione, Diego.
Interessante nel senso, giustamente.
Si cerca di prendere le cose che naturalmente colpiscono di più la gente cercando di non essere banali. Certo, non è questa la sede per fare un'ora e mezza di trasmissione sul federalismo fiscale, però torno subito da lei, Diego. TG1 titoli.
Afghanistan in fiamme, Croce Rossa denuncia strage di civili nei raid occidentali, Karzai e il presidente pakistano da Obama. DDL sicurezza slitta al voto di fiducia e scontro, Maroni, legge per i cittadini, Franceschini, rischio ritorno a leggi razziali. Un mese fa il terremoto, tra timori e speranze si pensa alla ricostruzione e i sindaci saranno protagonisti. crollano i prezzi della carne suina, ma gli esperti dicono è sicura, non è responsabile del virus dell'influenza A. Bandiere blu, migliora la qualità dei nostri mari, bene Liguria, Toscana e Marche, in spiaggia vedremo costumi da sera. Claudio Amori pubblica per la prima volta su CD il meglio delle sue canzoni, accompagnato dalle immagini inedite della famiglia Celentano, in anteprima al TG1.
Allora, Diego, intanto facciamo riascoltare uno degli audio del giorno, perché Berlusconi, dopo qualche giorno di risposte, ieri a Porta, sembrava anche abbastanza colpito da questa vicenda, è tornato a fare battute. Oggi è stata la volta di Berlusconi e delle finlandesi.
Una chiesa così da noi l'avremmo cancellata. Non voglio andare oltre, amo la Finlandia, i finlandesi e perché no anche le finlandesi. Ma no, scusate, non ho finito la frase, anche le finlandesi purché abbiano di più di 18 anni.
Va bene, allora, TG5 titoli.
Il governo autorizza la fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza. Mercoledì il voto alla Camera. Franceschini, c'è il rischio di leggi razziali. La maggioranza, il paese chiede un freno alla clandestinità. Oltre 100 morti, tra cui donne e bambini, nel raid USA in Afghanistan, al confine con l'Iran. I soldati, i talebani si nascondono tra i civili. Karzai a Washington. Alle 3.32 di un mese fa la scossa che ha seminato morte e paura in Abruzzo. 298 vittime e 65.000 persone rimaste senza casa, ora la voglia di ricostruire. A Milano è caccia al killer della donna accoltellata su una panchina. Un testimone racconta, l'ho vista litigare con un uomo, poi lui è scappato. 1.080 giorni per una protesi all'anca, 390 per una visita cardiologica. Il Tribunale per i diritti del malato denuncia attese troppo lunghe per visite e interventi. Un inglese si è aggiudicato il più bel lavoro del mondo per 6 mesi e $105.000 sarà il guardiano di un'isola da sogno.
Va bene, allora Diego, le faccio presente una cosa, che ieri per esempio Gad Lerner si è occupato, l'altro ieri credo, anche lui della questione di Berlusconi e dell'Alario con un titolo Berlusconi e le donne. Ed ha fatto il record di ascolti per la sua trasmissione. Tutte le trasmissioni che si sono occupate di questa vicenda, da Tetris alla scorsa settimana, ad altre ancora, decine di trasmissioni, hanno fatto registrare ascolti inusuali rispetto alla media. Questo cosa significa fondamentalmente? Significa che in un modo o nell'altro questo tipo di notizie, questo tipo di riflessioni poi possono essere fatte naturalmente in maniera degna o meno degna, quello naturalmente dipende dai gusti eccetera, vengono divorate dagli utenti. Non dico che sia un bene, però è così, e cosa vuole che faccia io, che non parli della vicenda Berlusconi-Lario?
No, la mia considerazione era solo che ormai siamo proprio in balia del dominio dell'audience, allora, cioè i contenuti oramai sono spariti dal dibattito e giustamente Berlusconi ha capito, e adesso anche Franceschini, quindi come fare sparire i contenuti dal dibattito, dai talk show, che poi sono quelli che fanno opinione, semplicemente con le sue berlusconate, con le sue gaffe, che dobbiamo stare attenti, non sono casi sporadici, ormai sono per me ben studiati a tavolino.
Quando, cioè, dal Turkmenistan alle leggi razziali, eccetera.
Sì, quando c'è un contenuto che scotta, per toglierlo dal dibattito politico, ormai basta lanciare una berlusconata, una dichiarazione forte e tipo Di Pietro, insomma, così che tutto il dibattito, il talk show si abbasserà ad un livello talmente basso che però attira audience, che ormai i contenuti non li vedremo più, purtroppo, diciamo.
In realtà non è così, perché al di là poi dei paroloni ogni tanto si discute concretamente sulle cose. La ringrazio. Simone da Verona, buonasera.
Sì, buonasera. Signor Scuccia, mi ascolti? Niente, ho chiamato prima un po' d'impulso perché altre volte mi sono fermato, invece stavolta mi è proprio venuto voglia di chiamarla, perché sentendo Berlusconi e le sue battute, diciamo, no, mi sono accorto che forse l'indignazione, so che a lei non piace questa parola, però l'indignazione che montava in me era più che per la battuta sua, per le persone che attorno a lui ogni volta ridono. Ecco, a me questa cosa...
Beh, l'abbiamo sentita anche in quest'ultima performance, infatti, sui finlandesi, le finlandesi maggiorenne.
Poi la signora, l'assessore abruzzese, anche lì la battuta pesante, ancora più pesante per il ruolo che ha il premier, irrispettosa, e comunque attorno a lui persone che ridono e quindi lo rinforzano, lo spingono ancora a farle queste battute, no? Allora è facile dire, no? Probabilmente se nessuno ridesse anche lui si conterrebbe maggiormente. Però ecco, io in questo punto
è più scandalizzato dalle risate intorno che dalle battute di Berlusconi.
Forse mi sono abituato a Berlusconi, ahimè, però non mi abituo al fatto che attorno a lui le persone ridano e che quindi ecco questa cosa qua. Volevo dire,
la ringrazio, Simone. La 7, titoli della 7, sentiamoli.
Sicurezza, il governo blinda con la fiducia il disegno di legge che introduce il reato di clandestinità. Il leader del PD Franceschini parla di ritorno alle leggi razziali, dure critiche anche dalla Chiesa. La Lega avrebbe voluto incassare subito, ma tutto slitta di una settimana. In Afghanistan, strage di civili dopo un raid aereo americano. Secondo la Croce Rossa sarebbero oltre 100 i morti, molte donne e bambini nei villaggi rasi al suolo della provincia di Farah. Hillary Clinton esprime profondo dispiacere. Ad un mese dal terremoto, L'Aquila ricorda le vittime del sisma. Il sindaco Cialente critica i pochi stanziamenti per la ricostruzione. Il presidente della Camera Fini definisce la città capitale del dolore e chiede si accertino le responsabilità. È stata uccisa con una coltellata al cuore in pieno giorno su una panchina di un parco di Milano. La vittima è una donna di 37 anni. Alcuni testimoni l'hanno vista litigare con un uomo, escluso il movente della rapina.
Naturalmente si può criticare in mille modi il modo in cui, scusate il gioco di parole, in mille maniere il modo in cui Bruno Vespa fa le interviste o ospita le persone. È legittimo naturalmente avere delle opinioni diverse, nessuno lo mette in dubbio. Non capisco però la questione della presenza di, che è sollevata da alcuni deputati, della presenza di Berlusconi a Porta a Porta. Quello che è venuto fuori certamente non è piacevole, il fatto che Berlusconi abbia chiesto a Vespa di fare una puntata. Comunque, al di là del fatto chi abbia chiesto cosa, non c'è una versione ufficiale da questo punto di vista, sarà ospite Berlusconi e poi Franceschini, credo lunedì prossimo. Per cui qual è la questione fondamentale? Non la capisco anche qui. 20:11, sempre 800 24 00 24, Micaela allora da Milano, eccoci qui. Micaela, buonasera.
Buonasera, allora io intervengo su Franceschini e sulla sua similitudine alle leggi razziali. Vorrei permettere innanzitutto che io sono vicepresidente del CEDEC, del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea.
Sì.
E io ritengo che stiamo assistendo sicuramente a un modo disordinato per tentativi scomposti di combattere un'immigrazione clandestina che purtroppo è causa troppo spesso di violenze, di furti, di stupri, e questo incide un po' sull'opinione pubblica. Però ritengo anche sicuramente che è esagerato rispetto all'obiettivo far pagare il costo di questa lotta alla clandestinità a bambini, perché i bambini, ai bambini bisogna offrire delle opportunità. Mandarli a scuola è importante ed è imprescindibile se vogliamo fare di questi bambini, togliere questi bambini dalle strade e farne degli adulti che abbiano un'opportunità di integrazione e di vita futura.
Cioè lei vedeva in quell'emendamento, che poi pare sia stato cancellato, un pericolo che i presidi trasformassero in delatori di famiglie di clandestini e dunque...
Io sono sicura che questo non sarebbe mai successo.
No, ecco, infatti, anch'io.
E per cui lo sappiamo tutti, non in Italia.
Sì, poi una cosa sono i proclami, quello che viene scritto e poi la realtà concreta. Però, dice lei, però
questo non può giustificare la similitudine alle leggi razziali, perché io vorrei ricordare al leader dell'opposizione e a tutti noi che la situazione era molto diversa. Durante le leggi razziali si trattava di bambini italiani da generazioni. A Roma gli italiani c'erano ai tempi di Cristo, per cui 2000 anni che le famiglie sono lì. E sono questi bambini che non è che non sono stati ammessi a scuola, sono stati buttati fuori dalle scuole. Io credo che ormai tutti noi abbiamo sentito parlare di Liliana Segre, abbiamo sentito parlare di Corti Bauer, le loro esperienze.
Ma infatti, guardi Michela, io all'inizio della trasmissione, anche nel proseguo, se lei magari ci ha ascoltato per un po', sono partito da un piccolo documentario. È un piccolo documentario in cui riassumevo alcune disposizioni prese durante quel periodo, proprio per far capire l'enormità di quella situazione.
C'è stata una bellissima mostra 3 anni fa fatta dal CEDEC al Museo di Storia a Milano, dove proprio c'erano tutte queste leggi appese in una stanza, e io ricordo che quando le ho lette sono rimasta inorridita dicendo: ma com'è possibile che 60 anni fa fosse successo questo, quando oggi noi siamo giustamente con le porte aperte verso l'immigrazione, ma si leggeva che un ebreo non poteva essere portiere, non poteva fare il barbiere, non solo non poteva insegnare, non poteva essere medico, non poteva essere professore, ma anche le professioni più umili un ebreo non poteva farle, i bambini non potevano frequentare gli altri bambini.
Ecco, dunque lei è d'accordo quando noi lo abbiamo sostenuto durante tutta la serata, un leader, un qualsiasi uomo politico può fare naturalmente le polemiche più forti, più corrosive, usare anche il linguaggio duro e in alcuni casi anche corrosivo della politica, però c'è un limite, bisogna fermarsi a un certo punto e mettere in campo le leggi razziali e paragonare quelle situazioni che lei ci sta descrivendo
a me fa male. Io sono nata dopo la guerra, però io mi ritengo figlia della Shoah. È una cosa che anche la generazione seguente porta dentro, noi ci abbiamo sotto la pelle, noi stiamo male, noi l'abbiamo vissuta, abbiamo famiglie intere che sono uscite dai cammini.
Sì, certo.
Queste cose non si possono dimenticare e non si può giocare con i nostri sentimenti e con i sentimenti di quelli che hanno avuto famiglie sterminate, certo, o di quelli che ancora ricordano i bambini buttati fuori da una scuola.
No, infatti paragonare queste situazioni con cose eventuali che potrebbero accadere.
Sono situazioni vergognose. Ma proprio ci si deve vergognare di fare delle similitudini del genere. Insomma, si fanno queste similitudini ormai a tutti i livelli.
No, certo, non solo Franceschini naturalmente, adesso stiamo parlando di Franceschini, ma in generale le strumentalizzazioni politiche, utilizzare cose come queste per una battaglia politica, mi sembra che lei abbia utilizzato le parole giuste, e la ringrazio. Intanto è arrivata una notizia, una persona che come sapete è stata molto conosciuta, insomma è arrivata nelle cronache, sulle cronache dei giornali per lungo tempo, come il cardiochirurgo Carlo Marcelletti, lo ricordate tutto, è morto oggi a Roma all'ospedale San Carlo di Nancy, una notizia appena battuta dall'ANSA.
Il 14 luglio viene pubblicato un documento dal titolo Il fascismo e il problema della razza, detto il manifesto degli scienziati razzisti. Il testo viene fatto redigere da un gruppo di studiosi per lo più di scarsa fama scientifica su espressa indicazione del Duce e viene riportato su tutti i giornali italiani. In esso si afferma che le razze umane esistono, che il concetto di razza è biologico, che la popolazione italiana è di razza pura e di origine ariana, che gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Viene istituita presso il Ministero degli Interni una direzione generale per la demografia e la razza, la famigerata Demorazza, che si occupa di studiare e attuare provvedimenti relativi alla razza e che in agosto effettua il primo censimento nazionale della popolazione ebraica.
Non si può, non è moralmente giusto usare, strumentalizzare la paura e la domanda di sicurezza non possono essere la chiave per tornare 70 anni dopo alle leggi razziali del nostro paese. Non si può, bisogna alzare la voce, bisogna svegliare la coscienza civile di questo paese.
Le leggi razziali, avete sentito prima un intervento da parte, molto bello secondo me, di un'ascoltatrice che spontaneamente ci ha chiamato, Michela da Milano, che fa parte del Centro di Documentazione Ebraica di Milano, molto conosciuto, che da anni raccoglie documenti anche sulla persecuzione ebraica in Italia, la quale ci ha detto, insomma, alla fine anche di alcune riflessioni, è vergognoso che un uomo politico utilizzi una cosa enorme come la persecuzione degli ebrei in Italia, le leggi razziali, in una battaglia in una discussione sui clandestini in Italia. Si sta parlando da mesi e c'è anche una dialettica all'interno della maggioranza su come affrontare il tema dell'immigrazione clandestina. È un grosso problema, certamente. Utilizzare però le leggi razziali, cosa enorme, grandissima, è, secondo questa ascoltatrice, e anche secondo me, una cosa vergognosa, al di là del fatto che l'abbia detta Franceschini, però in questo caso l'ha detta Franceschini. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it, grazie e buonasera.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, si potrebbe dire che cosa? Che passando dal Turkmenistan alle leggi razziali, si potrebbe dire campagna elettorale, bellezza, no? Cioè in campagna elettorale in realtà si possono dire anche cose così enormi. Ecco, se sul Turkmenistan questo, diciamo, poteva valere, perché ne abbiamo ascoltate di cotte e di crude nei mesi scorsi, anzi in questo anno, Mussolini, Videla e vari dittatori asiatici assortiti, insomma, con le leggi razziali siamo su un altro campo.
Ma sì, a me colpisce soprattutto un fatto che Franceschini evoca appunto questa enormità delle leggi razziali, accusando il governo, accusando Berlusconi di strumentalizzare la paura, senza rendersi conto di fare lui esattamente questo. Cioè il PD, Franceschini, con le loro dichiarazioni in questi ultimi giorni stanno esattamente creando un clima di paura, stanno dicendo agli italiani attenzione, c'è il rischio di una dittatura, attenzione Berlusconi potrebbe trattare gli immigrati come Mussolini trattò gli ebrei, attenzione potrebbe finire in una sorta di dittatura autocratica come quella di alcuni paesi dell'est rimasti all'epoca stalinista. Ecco, se non è questo strumentalizzare la paura, instillare negli italiani il dubbio che il loro paese, che la loro amata Italia possa improvvisamente tralignare in un luogo buio e oscuro dove si perseguitano i diversi, dove il capo è un dittatore assoluto, dove appunto si reintroducono leggi aberranti come leggi razziali, questo mi sembra esattamente quello che Franceschini attribuisce al governo e che invece io spero in maniera inconsapevole sta facendo in maniera sistematica da settimane.
E voglio chiedere a Loguenzi un'altra cosa, ed è una riflessione invece sulle divisioni che sono evidenti all'interno della maggioranza, sulla questione appunto di come affrontare l'immigrazione clandestina. Ci sono stati anche degli interventi da parte del presidente Fini su questo, il presidente della Camera Fini, il quale ha criticato alcune singole norme del provvedimento che si va a prendere. Non c'è dubbio che c'è stata grande confusione. Si sperava magari che, siccome il tema della sicurezza era uno dei temi messi al primo punto dal governo, che su questo ci fosse una direzione unica, chiara, inequivocabile. Invece, tra assenze, mal di pancia e altre cose, e evidentemente anche opinioni diverse su come affrontare l'immigrazione clandestina, se con interventi duri e anche magari un po' improvvisati oppure revisioni molto forti di leggi passate, insomma le divisioni però sono evidenti, no? vengono allo scoperto.
Sì, però a me questo mi fa fare una osservazione di carattere politico sulle prese di posizione di Franceschini, perché proprio la situazione che tu hai descritto rende ancora più comprensibile questo indurimento, questa drammatizzazione che Franceschini fa. Sì. In effetti è così, il dibattito sulla immigrazione e la sicurezza vede la maggioranza e il governo su posizioni non blindate, non monolitiche. C'è il Presidente della Camera che induce continui dubbi e produce modifiche in senso più, diciamo, accettabile per il centro-sinistra. Ci sono stati molti deputati del centrodestra che firmarono, lo ricorderete, un appello della Mussolini sulla questione controversa dei medici spia. Ci sono continuamente appunto dubbi, ripensamenti, riaggiustamenti. Insomma, lo spazio rispetto a questa legge è pienamente lo spazio di un dialogo.
Non c'è la blindatura, autoritaria.
Tutto ciò descrive lo spazio di un possibile dialogo, lo spazio della politica in cui ci possono essere incroci bipartisan, ci possono essere alleanze, se ne può discutere. Non c'è una barriera invalicabile, tant'è vero che molte modifiche sono state fatte. Giannelli oggi sulla stampa, sulla Repubblica, no, sul Corriere fa una vignetta che fa vedere come questo pacchetto si impicciolisce grazie proprio ai dubbi e alle discussioni interne anche alla maggioranza. Allora perché Franceschini in una situazione di questo genere, in cui potrebbe fare agio a questo dibattito, introdurvisi, trovare sponde, indurisce la cosa e dice state facendo le leggi razziali? Questo è un modo per ucciderlo il dibattito, perché se la maggioranza si sente dare appunto del mussoliniano, del fascista, del razzista nel modo peggiore, a quel punto semmai si rinserra, stringe le proprie fila, non si mette al tavolo di una discussione per modificare in maniera opportuna, in maniera desiderabile questo disegno di legge.
Come potrebbe accadere, infatti.
Io sono anni che seguo la politica, ma sinceramente non riesco a capire qual è la ratio, qual è la logica delle posizioni recenti di Franceschini. Esiste lo spazio di un dialogo sotto gli occhi di tutti, la maggioranza diciamo in difficoltà, ma comunque non è monolitica, è pronta a rivedere delle posizioni, come si è dimostrato sulla questione dei presidi grazie all'intervento di Fini. Ma allora perché andare a questo scontro così duro? Io sinceramente questo politicamente, da analista politico, non riesco a spiegarmelo, se non per un fatto proprio di puro masochismo, di errore politico patente, ecco, non saprei come altro definirlo.
E un'ultima cosa riguarda una polemica che è venuta fuori ieri a Ballarò ed è riferita al termine dipendente di Berlusconi. Non so se Loquenzi l'ha seguita questa polemica o se ha seguito la puntata di ieri sera di Ballarò, però la questione è questa. A un certo punto sempre Franceschini durante il dibattito ha detto attenzione, naturalmente Carlo Rossella è il direttore, il responsabile di Medusa, azienda del gruppo Mediaset, è stato direttore di Panorama, del TG5, ma anche del TG1 e della Stampa. È un giornalista di lungo corso, è molto vicino alle posizioni di Berlusconi, ma questo non è naturalmente un delitto, e prendeva le parti di Berlusconi in questa vicenda di Veronica Lario, eccetera, eccetera. A un certo punto Franceschini lo interrompe, sto riassumendo per chi non conoscesse questa storia, forse anche per Loquenzi, lo interrompe e gli dice: bisogna dire una cosa che voglio che sia chiara, che Rossella è un dipendente di Berlusconi. Al che anche lo stesso Floris dice: beh, noi non invitiamo le persone perché sono catalogate all'interno di una casella, ma perché sono delle persone libere che possono pensare e possono dire delle cose. Ora, molti ascoltatori ci hanno scritto e ci hanno segnalato: no, ha fatto bene Franceschini, perché ha spiegato qual è il ruolo di Rossella, cioè quello del dipendente di Berlusconi. Ora, io ho timore che si inserisca un'altra categoria, si introduca un'altra categoria, cioè chi è dipendente di Berlusconi, chi in qualche modo prende uno stipendio da un'azienda collegata o meno a Berlusconi ha meno diritti, cioè non voglio dire ha meno diritti, le sue opinioni hanno meno validità in un dibattito in quanto sei pagato da Berlusconi. Lo pensi?
Sì, ma è un po' questo. D'altro canto, se noi dovessimo estendere a tutta la sua portata una definizione di questo genere, noi dovremmo arrivare a dire che chiunque, non so, abbia pubblicato un libro per Mondadori, e potrei fare molti nomi anche dalla parte del partito di Franceschini, chiunque abbia mai condotto o lavorato, collaborato, ha fatto una consulenza per Mediaset, dovrebbe comunque essere definito un dipendente di Berlusconi e quindi essere, come dire, escluso dalla vita civile, gli dovrebbero essere sottratti i diritti politici attivi e passivi, perché poi questa diventa la conseguenza finale di questo ragionamento. Mi sembra che dopo che si è detto che non possono fare politica quelli che sono anche soltanto indagati, poi non possono fare politica quelli che hanno fatto il Grande Fratello, poi non possono fare politica le veline, poi non possono fare politica quelli che non sono laureati, adesso non possono fare politica nemmeno quelli che sono passati, diciamo, per qualche motivo al libro paga delle aziende di Berlusconi, beh, insomma, diventa una definizione censitaria del diritto al suffragio universale che si restringe sempre di più e rimane poi soltanto Franceschini. Questa è un po' la mia impressione.
Va bene, grazie a Giancarlo Guenzi. Io continuo a ritenere, nonostante quello che sostengono molti ascoltatori, che l'intento di Franceschini nell'attribuire la patente di dipendente di Berlusconi a Carlo Rossella, e si può anche non essere d'accordo al 100% con quello che dice Rossella, ha evidentemente questo scopo, cioè quello di bollare come poco credibili le opinioni di un interlocutore. Allora, a quel punto, se la prenda con Floris, che ha invitato Rossella, e non con Rossella che è presente lì in trasmissione. Berlusconi ha rilasciato un'intervista a France 2 diffusa nel telegiornale di questa sera, magari la recuperiamo domani, magari parla in francese, sembra che lo parli abbastanza bene. Il 90% della stampa italiana è contro il Premier, lo ribadisce Berlusconi in questa intervista. La stampa e le televisioni sono contro chi ha il potere. Anzi, ha parlato in francese Berlusconi, lo sottolinea questa agenzia di stampa. Il 90% della stampa e praticamente tutte le televisioni sono contro di me, comprese quelle del mio gruppo, questo è un po' più curioso, perché i giornalisti vogliono dimostrare che sono indipendenti. Questo ha detto Berlusconi a France 2. Per quello che riguarda il divorzio, la vicenda del divorzio non ha intaccato la popolarità del Presidente del Consiglio, quanto ha spiegato lui stesso in francese in un'intervista a France 2. Gli ultimi sondaggi dicono che c'è stato un aumento per come ho affrontato con una certa classe, dice, questo fatto. Insomma, secondo Berlusconi, il divorzio è stato affrontato con una certa classe, appunto, da Berlusconi stesso. Titoli del TG2, poi ascoltatori, non ci sono, non so perché, forse li abbiamo persi, non è scattata la registrazione, vabbè, insomma, ne faremo a meno. Domani ritorneranno i titoli del TG2 per chi è affezionato ai titoli del TG2. E allora Pietro da Forlì, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io chiamavo per una considerazione su un intervento di un ascoltatore di ieri. Un ascoltatore cattolico che dichiarava che non avrebbe più votato il centrodestra dopo questi fatti del divorzio del Premier. Allora io mi chiedo così, i valori cristiani, no, fondamentali, quali possono essere se uno decide di non votare più uno schieramento dopo un fatto come il divorzio e non dopo un fatto come possono essere il reato di clandestinità. E dico questo perché penso, io non sono praticante, non sono cattolico, ma come figura Gesù non è una figura negativa, cioè la apprezzo, quella che per me mi sono creato, è una figura di una persona che era dalla parte comunque dei poveri, gli ultimi, no? Gesù, allora... anzi, forse se vogliamo dire, Gesù è stato il primo clandestino, no? Se vogliamo così, no, un clandestino, perché lui è scappato. Allora, se io fossi un cristiano, sì, mi sentirei forse più colpito da un fatto come, possa, come può essere quello di rinnegare l'aiuto. Poi io sono fra quelli che pensano che il clandestino non sia un problema, magari sono uno dei pochi, io conosco immigrati regolari, anche irregolari, perché avevano avuto un'attività e venivano a vendermi gli accendini. Ho creato anche un piccolo rapporto.
Cioè, lei dice, da cattolico, siamo... lei dice da cattolico.
Io non sono cattolico, ripeto, insomma, credo che un cattolico dovrebbe essere più vicino ai valori cristiani, che sono quelli della solidarietà, che sono quelli del divorzio.
Dunque, fosse, se lei fosse un cattolico, si scandalizzerebbe di più per queste cose, diciamo, per l'atteggiamento, certo, che il governo ha nei confronti dei clandestini, che per i tradimenti di Berlusconi. Così.
E questo mi porta a fare questo ragionamento, che forse quale? È un po' complesso, dico, nel senso, mi aiuta a capire anche perché Franceschini in questo momento mi sta puntando su certi discorsi che sono forse fuori dalle righe, ma perché io penso che la gente, forse, si fa più prendere da dei concetti semplici come possono essere le notizie importanti, quelle che fanno scalpore, che da un concetto più generale come può essere appunto la realtà di quello che può essere l'immigrazione, di quello che può essere i problemi di chi fugge da paesi in cui non hanno veramente possibilità altre che fuggire.
Va bene, va bene, Pietro, ho capito, la ringrazio. Renato da Udine, andiamo un po' più veloci perché insomma ci avviamo alla conclusione, lentamente, ma ci avviamo alla conclusione. Allora, Renato da Udine, abbiamo 6 minuti ancora comunque, sì. Renato, prego.
Intervenire sul caso Berlusconi-Lario,
sì,
dicendo che sono d'accordo con Franceschini.
Su che?
Il
su
punto,
cosa?
Secondo me, non sono le vere candidate. Il punto è che la moglie accusa Berlusconi di frequentare minorenni. La moglie inoltre dice che ha chiesto alle persone vicine a Berlusconi di prendersi cura di lui come fosse malato. Ora,
sì, diciamo, queste cose qui estrapolate in questo modo valgono valgono 100 all'interno di una frase, valgono un po' meno di 100. Comunque, esatto, diciamo che è così. Allora?
Ora, nessuno dice chiaramente che il fatto sia vero, e speriamo di no. Ma se vero, sarebbe grave, sarebbe un reato.
No, mi scusi, allora, però Renato, su questo dobbiamo intenderci, perché so che i frequentatori dei blog, i fan di Travaglio insistono molto su questo. Su questo punto, cioè, sarebbe un problema da codice penale il fatto che, o comunque da indagine, non so in che modo, non so come, il fatto che Berlusconi e che la moglie di Berlusconi dica, anche se poi il senso potrebbe essere anche ambiguo, comunque insomma faccia intendere che Berlusconi frequenti delle minorenni, riferendosi alla ragazza di Napoli. Ora, molti dicono, su questo bisogna insistere, bisogna capire per davvero se la signora Lario ha ragione, se Berlusconi frequenta delle minorenni e dunque fa delle cose turpi da codice penale, deve rispondere lui in Parlamento, ci sono degli articoli ben precisi del codice penale, la pedofilia, le cose, i minorenni. Io penso che sia veramente una cosa al di là del bene e del male. Mi spiega, Renato, da dove dovrebbe partire il discorso pubblico, il dibattito pubblico su questo argomento? Io ancora non l'ho capito.
Secondo me il fatto è che Berlusconi ha dei comportamenti pubblici.
No, lui ha detto l'unico
che assumono un significato politico.
No, ma questo non c'è dubbio, è 3 giorni che lo diciamo, e su questo lei ha perfettamente ragione. Ma questo è un altro discorso.
Perché lui non spiega allora dove ha conosciuto, per esempio, la famiglia della ragazza?
Ma scusa, perché dovrebbe spiegare come ha conosciuto la famiglia della ragazza? Mi spieghi perché, secondo lei?
Perché dovrebbe spiegare questo per fugare, perché sarebbe così semplice dirlo e fugare ogni dubbio.
Ma non c'è mica una commissione d'inchiesta sui comportamenti sessuali di Berlusconi, abbia pazienza.
Una persona che si fa paladina della famiglia.
Ma questo è un discorso politico, questo è un discorso politico, è un'altra cosa.
È un discorso politico, perché Berlusconi è un personaggio pubblico.
Oggi Curzio Maltese scrive un articolo su Repubblica, sempre indignato come al solito, in cui dice: bah, Berlusconi è stato, Clinton è stato, a Clinton hanno chiesto quando hai conosciuto quella ragazza, in che occasione, quante volte ci sei stato a letto. Ma lì era una commissione di indagine per un procedimento di impeachment, un'altra cosa rispetto a quello che avviene in Italia. Qui non c'è nessuna menzogna, diciamo, non c'è nessuna accusa per menzogna, non c'è non c'è nulla di tutto ciò che avviene in America. Abbia pazienza, Renato.
D'accordo. Nessuno dice perché ci siano delle menzogne dietro, però sarebbe così semplice, per fugare ogni dubbio, dire una cosa semplicissima, così.
Ma cosa? Berlusconi ha detto la sua su come ha conosciuto la famiglia e su come ha conosciuto la ragazza. Poi la ragazza in qualche intervista ha detto: qualche volta sono andato a Milano a trovarlo. Ma insomma, se uno vuole cercare del torbido, può cercare. Non ne stiamo parlando da 3 giorni apertamente, senza nascondere nulla. Ma non capisco, sulla questione della frequentazione con le minorenni, dove dovrebbe iniziare il discorso pubblico. Da che cosa? Da quale fatto? Da quale iniziativa? Cioè, chi dovrebbe prendere l'iniziativa? Me lo spieghi? La magistratura? I giornalisti? Non so, me lo spieghi?
Secondo me no. Cioè, lui semplicemente dovrebbe rispondere, la moglie ha gettato
ma ha già detto che non frequenta le minorenni, ha già detto che non è, che è una falsità quella delle minorenni. Più di questo, cosa dovrebbe dirlo? Cosa dovrebbe dire? Me lo spieghi, non capisco. No,
per esempio, io semplicemente direi questo: dove ho conosciuto la famiglia della ragazza. Punto.
Ma guardi, che già l'ha detto questa cosa qua, già l'ha detta, magari non la soddisfa la risposta, ma già l'ha detta questa cosa. Non capisco.
Va bene, non siamo d'accordo su questo.
No, ma non è che non siamo d'accordo, Renato. Il punto è che a lei non soddisfano le risposte di Berlusconi. Pensa che Berlusconi.
No,
d'accordo, pensa che Berlusconi sia reticente su questo, che ci sia qualcosa dunque di torbido nella conoscenza tra Berlusconi e questa Noemi Letizia.
No, questo assolutamente non lo penso. Penso che non si sia, cioè che penso che non abbia affrontato la questione in modo
esauriente,
in modo
esaustivo, esauriente.
Ha reiterato dei comportamenti poi in questi giorni. Cioè,
beh, la questione della frequentazione con le minorenni e le battute sono due cose molto diverse, come lei può immaginare. No, poi si possono criticare gli uni e gli altri,
sicuramente,
naturalmente.
Sicuramente. Ma io non volevo assolutamente dire che io penso che lui le frequenti. Volevo dire che per chiarezza, per difendersi chiaramente, poteva dire delle cose più cioè una cosa più semplice, invece dice delle cose fumose, secondo il mio punto di vista. Cioè, effettivamente non mi soddisfano le risposte.
No, no, ma ho capito, Renato. Secondo lei, sul rapporto che c'è tra Berlusconi e la famiglia Letizia, Berlusconi non ha detto tutto, o comunque
non dico questo.
No.
Ha detto così, l'ho conosciuta perché era... Il padre dice che quel non vuole dire perché l'ha conosciuto.
No, veramente, questo qua, lui prima ha detto una cosa sull'autista di Craxi,
esatto.
Peraltro smentita. No,
smentito.
Sì, è stato smentito. Diciamo che qualcuno sostiene anche che non abbia detto che era il
d'accordo.
Padre. Comunque, vabbè, insomma, guarda.
Le giornali, cioè, sono riportate, insomma.
No, però io la cosa che non capisco è, sulla questione delle minorenni, da cosa si dovrebbe iniziare e soprattutto di cosa si dovrebbe parlare. Su quello, francamente, non capisco. Marco da Roma, buonasera. La ringrazio, Renato. Abbiamo perso un sacco di tempo con lei, ma ne valeva la pena. Marco, abbiamo utilizzato un sacco di tempo.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo tornare sulla questione di Franceschini, sulla puntata di sera di Ballarò sul fatto del dipendente.
Sì, 30 secondi però, Marco, purtroppo
niente,
rimane questo.
Sono d'accordo con Franceschini, perché non penso che sia possibile che una persona possa dare un giudizio non interessato se è dipendente di qualcuno.
E dunque le opinioni di Rossella valgono meno?
Non è che valgono meno, però sicuramente sono influenzate, perciò io penso che...
Sono influenzate, invece quelle di Franceschini, invece quelle di, non so, del direttore dell'unità che era ospite ieri, no invece.
Ma ugualmente...
Ah,
però,
ecco, allora di che parliamo? Allora, sì, valgono però, le persone quello che dicono. La ringrazio, ci sentiamo domani, purtroppo è finita. Marco, se vuole la richiamiamo domani, 20:43, 18:30 la Zanzara domani sera.